Vittorio De Sica, a cura di Patrizia Pistagnesi.
C'è un tipo originale che al mondo non va uguale, si chiama niente meno Fortunato, così volle il papà, ma per fatalità è sempre dal destino contrariato. Se fa un affare dove sotto c'è l'imbroglio, si fa imbrogliare e poi sospira con cordoglio. Mi chiamo Fortunato, così m'han battezzato, se sono disgraziato cosa fa?
13 novembre del lontano 1974 moriva Vittorio De Sica. Moriva un grande del cinema non solo italiano ma mondiale. Paragonabile nella complessità e nella completezza della sua espressione artistica a un altro grandissimo, come è stato Charlie Chaplin. Perché? Non soltanto per un problema di misura, ma per un problema di versatilità. De Sica, come Chaplin, ha attraversato tutte le possibili espressioni artistiche, dalla canzone alla recitazione, dalla regia alla scrittura. Moriva e, nello stesso anno, viene datato l'ultimo suo film, Il Viaggio, una sorta di testamento spirituale, malinconico e dolce, come molta della sua ultima produzione, insieme alle solite graffiate ironiche, si presentava.
Nel bello e stupendo paese, cantata, cantata, felice con me. Primavera va forte per casa, una smania e calore, la trova che è. Sosti rosa, camaggia portata per te, rosa e maggia, che bello bouquet. Chi stiamo mese de rose, chi stiamo mese l'amore. Se fa l'aria diosa e nemmeno scontrosa, scontrosa non è. Chi stiamo mese le vase, vaso ardente a scusa, si dimana ma sposa, ma piglia che rosa con magia e con te. Ma già fatta una casa o paese, munita una scusa che bella vedere. E una casa che sta in paraviso, un regno in campagna che degna in un re. Nova mise, ci vanno per fare un bebè, ma quest'aria ne bastano tre. Chi stiamo mese de rose, chi stiamo mese l'amore. Se fa l'aria di rosa e nemmeno scontrosa, scontrosa non è. Chi stiamo mese le vase, vaso ardente a s'accusa. Si dimano ma sposa, ma piglia che rosa, con mangia e con te. De vase, vaso ardente a s'accusa, si stimano ma sposa, ma figlio che rosa, con mangia e con te.
Ma torniamo all'inizio, torniamo a quel 7 luglio del 1901, all'alba del secolo, in cui nasce Vittorio De Sica a Sora, vicino Roma. Nasce però da madre napoletana e i nonni paterni sono salernitani. Questo imprinting napoletano e campano in qualche modo lo seguirà orgogliosamente per tutta la vita, o se ne vanterà spesso, Napoli come culla d'arte e di cultura. E il padre Umberto, e ovviamente molti hanno giustamente ritrovato in questo nome Umberto l'indicazione di quello che poi diventerà il titolo di Umberto D, uno dei più grandi film di De Sica, è un impiegato di banca, e anzi della Banca d'Italia, in realtà della banca, e però si diletta anche di giornalismo. Dice De Sica di questo periodo di infanzia, di prima giovinezza, anche un periodo abbastanza nomade perché si trasferiscono poi a Napoli, anche una puntata a Firenze, poi a Roma. Insomma, dice di questo periodo una cosa che mi ha molto sempre colpito. Vivevamo in tragica e aristocratica povertà. Perché mi ha molto colpito? Perché questo si potrebbe definire come uno dei fili rossi principali dell'arte di De Sica. Di De Sica attore, di De Sica cineasta, di De Sica padre, insieme a Zavattini e Rossellini, del neorealismo. Tragica, perché la povertà è comunque tragica e se non c'è libertà dal bisogno non c'è libertà in assoluto, ma aristocratica, perché c'è l'aristocrazia della mente, l'aristocrazia dell'anima, c'è quell'aristocrazia che dà la ricerca disperata della dignità, che può essere al di là e al di qua della povertà stessa.
Tutti i film a carattere popolare hanno bisogno di personaggi che si allontanano molto da quello che è la professione dell'attore. L'attore è un borghese. L'attore non potrà mai essere l'operaio di lati di biciclette. Vede che Umberto D, per quanto borghese, l'ho preso in una università. Il professor Calabattisti insegna lingue all'Università di Firenze. Perché fra gli attori eccellenti, enormi attori, non c'era il volto di Umberto D.
Sole nell'alba profumata, tu sorgi mentre muore la serenata. Che sensazione, quanta passione, si desta ancora Napoli tra un sogno e una canzone. Suonano i mandolini, fioriscono i giardini, Napoli è tutta sole, tutto risplende in te. E a te che vai lontano, più non so dir parole, perché mi manca il sole, se parti. Tramonto amore, chi mai riscalderà questo mio cuore? Soltanto tu, soltanto tu, negli occhi è l'incantesimo di questo cielo blu. Fioriscono i giardini, Napoli è tutta sole, tutto risplende in te. A te che vai lontano, più non so dir parole, perché mi manca il sole. Se parti tu, perché mi manca il sole. Se parti tu.
Naturalmente, come dire, il talento di De Sica immagino che fosse immediatamente percepibile, che fosse una forza che già dalla prima giovinezza in qualche modo lo vivesse, lo conducesse a scelte forse diverse da quelle che si sarebbe aspettato papà Umberto. Però De Sica si diploma ragioniere, anche avendo fatto già qualche puntata nel teatro e nel cinema. Subito dopo, però, negli anni immediatamente successivi, calca il palcoscenico. nelle compagnie migliori di quegli anni, da quella di Tatiana Pavlova fino a quella degli Almirante, con Sergio Tofano e Giuditta Rissone che poi diventerà una decina d'anni dopo, siamo fra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, sua moglie, e che gli darà la prima figlia, Emilia, Emi.
La signora Pavlova mi accolse, disse: va bene, lei è scritturato come generico. Allora scesi le scale di questo quartiere Coppedè dove la signora Pavlova abitava, raggiunsi via Principe Amedeo dove abitava la mia famiglia e dissi a mio padre: papà, io entro in arte. Come, non vuoi fare più l'impiegato alla Banca d'Italia? No. Mio padre accolse l'idea con entusiasmo e iniziai la mia carriera d'attore come generico.
De Sica si fa notare abbastanza presto da un grande talent scout dell'epoca, che era Mario Mattoli, che aveva fra le altre cose una delle compagnie più importanti a livello nazionale, una compagnia che era di varietà ma che non disdegnava di mettere in scena anche della prosa seria, fra virgolette. Mattoli lo nota immediatamente quando ancora, diciamo così, saltuariamente fa parte di Primo Attore e lo prende per la sua compagnia famosissima all'epoca a livello nazionale, Zaboom. Qui anche De Sica assurgerà a celebrità nazionale, spesso in compagnia di Umberto Melnati, con cui forma una coppia comica e insuperabile, tanto che mi piace ricordare che un vecchio sketch di Carosello, che era quello recitato da Ernesto Calindri e Franco Volpi, il famoso Dura Minga Dura No, nasce in realtà all'epoca della compagnia Zaboom con De Sica e con Melnati.
Oh cavaliere, chi si rivede?
Carissimo, ma è da lunga pezza che non ci si ritrovava. Ma vista qua stasera, che bella serata. In casa bel gioioso si incontrano poi le più belle signore della città, eh?
Osteria, confessa i miei rispetti.
Che bella creatura. Ma conosce lei la sorella?
Chi?
Don Elvira,
sì.
Quel boconcino, quel. Eravamo insieme l'altra sera in palco alla Scala.
A proposito, cavaliere, lei che è sempre informato, com'è andata la faccenda del Duca Giancarlo?
È una faccenda sporchetta, quella lì. Carissimo mio, fra Don Elvira e il Marchese Ippolito, pare ci fosse. Lei mi intende?
Sì.
E l'Ippolito aveva in giro certe cambialette, ci teniamo. Il Giancarlo l'ha riscattata e l'altra sera al circolo, poi l'ha sbattuta sulla faccia.
Osteria? Che tempi, cavaliere mio, che tempi.
Lei deve saperne qualche cosa. L'altra sera la Scala l'ho visto, sogno animato con l'occhio con la contessina Giacinta.
Glisson, cavaliere, Glisson. La cara contessina vuol convertirmi a Wagner.
Wagner? Oh, ma lei mi permette di sorridere. Oh,
ma non fa che ripeterlo io stesso, donna Giacinta, questo vostro preteso grande autore, questo vostro Riccardo Wagner, non è che un nevrastenico, rompiscatole. Tempo 10 anni e di codesto Riccardo Wagner non vorrà sentirne parlare più nessuno.
Ma certo, non dura.
Non dura.
Non dura. E intanto così tutto il teatro langue. Sa qual è la ragione? Mancano autori e mancano interpreti.
Eppure quel giovine lì, quel Ruggeri.
Quel pivello?
Sì.
Ah, per carità, ma non si accorge? La noce? Non lo si sente dalla seconda fila di poltrone? Oh, oh, per carità. Non dura.
Non dura.
Dura mica.
Non dura.
Non può durare. Come tutti i vari Giacosa, Rovetta e quell'altro, quella Brusede. Aspetta un po', quello che è il nome con l'apostrofo, quel ricciolino, il D'Annunzio.
Ah, D'Annunzio.
Anche quello, non dura.
Non dura.
Dura minga.
Non dura. Ha sentito di quell'invenzione di uno scienziato francese, una specie di lanterna magica ma con le immagini in movimento, com'è che la chiamano?
Aspetti, glielo dico subito, ce l'ho qui sulla punta della lingua.
Dica.
Il cinematografo.
Sì.
Ma lei crede a quella roba?
No.
Ma tutto il più potrà avere un interesse scientifico, poi la novità, ma non dura.
Non dura.
Dura minga.
Non dura.
Come quell'altra notizia, l'avrà letto, la telegrafia senza fine di quel giovinotto, come si chiama?
Ah, aspetti, Marchetti?
No, Marcora.
Ah, sì, Guglielmo Marcora.
Ma lei crede a dei risultati pratici? Anche quello glielo dico io, non dura.
Non dura.
Dura minga.
Non dura, credo anch'io. Il fatto è tuttavia che il mondo sembra impazzito, ma ha visto i prezzi della vita d'oggigiorno.
Non me ne parli.
Oh!
Guardi, ieri sera sono stato a cena al Cova.
Ah, sì?
Con una canzonettista. La debutante, forse l'avrà vista lei.
Sì.
La Maria Campi.
Ah, Mariuccia, simpaticona.
Ben, guardi, abbiamo consumato una cenetta modestissima. Caviale, aragosta, insalata di tortuglie, una sola bottiglia di champagne.
Vabbè?
Sa che cosa hanno avuto il coraggio di farmi pagare?
Dica.
8,50.
Osteria? Cavaliere mio, vuol sapere che cosa c'è? Me l'hanno detto ieri al circolo e ho dovuto convenirne anch'io. C'è la crisi.
Sì,
Ma non dia.
Non può durare.
Era giunto a bordo d'un vapore, tutto lieto e bruno di color, con un gonfio portafoglio ed un sassofono. Lo suonava solo per passione, nel saper che aveva dei milioni, ogni dama lo fissava con seduzione. E tra un tango ed una rumba tutte le bimbe, ahimè, lo prendevan per la mano come un bebè. Poi, se spiegarti non puoi, tutto quello che vuoi, ce l'abbiamo anche noi. Sai che se un bacio vorrai, tu l'occhietto farai e 200 ne avrai. Ma lui rideva,
ah, io non penso all'amore.
Mentre ogni bimba sempre più lo stringeva al suo cuore. Per favore, boy, i miei baci son tuoi. Se capire non vuoi, vorrà dir che non puoi. Quando stanco usciva dai salon, abbracciando solo il sassofono, ogni bimba lo seguiva per la città. Se in albergo entrava pian pianino, per godere almeno un pisolino, alla porta già bussavan con ansietà. Egli allora rispondeva col sassofono lassù, mentre in coro ripeteva la servitù. Poi, se spiegarti non puoi, tutto quello che vuoi, ce l'abbiamo anche noi. Sai che se un bacio vorrai, tu l'occhietto farai e 200 ne avrai. Ma lui rideva,
ah, io non penso all'amore.
Mentre ogni bimba sempre più lo stringeva al suo cuore. Per favore, boy, i miei baci son tuoi. Se capire non vuoi, vorrà dir che non puoi.
De Sica fa poi compagnia lui stesso con Giuditta Rissone e Sergio Tofano e continuerà a calcare le scene come primo attore prima, come protagonista, diciamo così, in senso più generale, dopo, fino all'alba degli anni 50 e anche dopo, con registi non più solo brillanti, ma registi come Blasetti, Visconti, Mario Chiari. La chiave della recitazione di De Sica è complessiva, forse noi lo identifichiamo come attore in questa chiave di comedian, ma in realtà De Sica, come poi dimostrerà definitivamente a tutti nel Generale della Rovere rosselliniano nel 59, è anche un grandissimo attore drammatico.
Io avevo fatto un personaggio antipaticissimo in un film che si chiamava Se non son matti ne noi vogliamo. Ero talmente magro e talmente brutto, perché il mio naso veniva fuori, che non ne voleva sapere. Mario Camerini insistette dopo i trionfi di Zabù e pregò il professore Emilio Cecchi di vedere un mio provino. Dato che ero magro, Camerini provò a mettermi della bambagia, dell'ovatta nella bocca per farmi un po' più tondo, e il provino fu anche quello disastroso, perché mentre io dicevo parole d'amore, dalla mia bocca uscivano dei filami di bianchi, dei fili bianchi, che erano appunto queste pagnottelle che mi aveva messo nelle guance.
All'alba di questi anni 30, siamo già nel 32 per l'esattezza, l'incontro cinematografico con Mario Camerini ruba De Sica dalla scena teatrale in qualche modo e lo lancia su quella cinematografica. Nasce un personaggio che insieme a regista Camerini attraverserà tutti gli anni 30 in una commedia che all'epoca fu definita leggera, ma che in realtà è una commedia molto più che leggera. leggera. È una commedia che mette in scena, con grande maestria registica da parte di Camerini, tutte le contraddizioni di un mondo piccolo borghese, popolare, più in senso lato, che fa molta fatica, al di là di quello che appare sulla propaganda ufficiale, a identificarsi e a trovare la sua felicità nella società fascista. Diciamo i titoli, perché poi sarebbe bello rivederli e vederli per chi non li ha visti. Gli uomini che mascalzoni, con la grande interpretazione di Parlami d'amore Mariù da parte di De Sica cantante.
Oh, bella, più bella stasera Mariù, splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu.
E qui apro una piccola parentesi: la completezza di De Sica artista. De Sica ha amato moltissimo la canzone napoletana, ha inciso moltissimi album cantando soprattutto la canzone napoletana che lui amava molto, e all'epoca però non fu compreso nei primi, a parte il grande successo di Parlami d'amore Mariù, in generale nei decenni prima della guerra e subito dopo non fu compreso, perché il suo physique du rôle, magro, asciutto e elegante, e la sua voce erano completamente opposti all'iconografia tradizionale del cantante napoletano, che era corpulento e con voce tendenzialmente da tenore.
Non mi tentare ancora, non mi cercare, non ti curare di me. Lascia che spezzi al fine questa malia, ch'io fugga via da te. Tu che mi fai piangere, tu che mi fai fremere, tu col tuo perfido amor hai lacerato il mio cuore, eppur sei tu, soltanto tu, che io bramo. Tu che mi fai piangere, tu che mi fai fremere, triste lontano da te, non va un altro amore per me. Tutto l'amore sei tu, sei tu. Non dirmi che son vile, se io t'amo ancora e torno ancora da te. Soffro e non so spezzare questa mia pena che mi incatena a te. Tu che mi fai piangere, tu che mi fai fremere, tu col tuo perfido amor hai lacerato il mio cuore, eppur sei tu, soltanto tu, che io bramo. Tu che mi fai piangere, tu che mi fai fremere, triste lontano da te, non dai un altro amore per me. Tutto l'amore sei tu, sei tu.
Chiusa questa piccola parentesi, torniamo a questa quadrilogia della commedia sofisticata italiana, cameriniana, fra il 32 e il 39, che, di cui appunto voglio ricordare i titoli in modo che siano come dei semi da raccogliere per tutti. Gli uomini che Mascalzoni, Darò un milione, del 35, in cui lui incontra per la prima volta Zavattini, Il signor Max e Grandi magazzini.
Ci avete messo fuori d'uso due furgoni e un ascensore, ma quella gente ci rubava dalle 2 alle 300.000 lire l'anno, quindi sono ancora io che devo ringraziarvi.
Grazie, mi dispiace solo per il braccio.
Vi fa molto male?
Sì, dentro.
Capito. Bene, ci accorderemo anche questa volta.
Siccome dobbiamo sposarci, i soldi non bastano mai. Se si vuol comprare la camera da pranzo, non si può comprare la camera da letto. È un disastro, è vero, no?
Bene, allora cercheremo di farvi comprare l'appartamento completo.
Buonasera.
C'è un tema della recitazione di De Sica. Come ogni grande attore, sono riscontrabili dei temi nella sua recitazione, come si riscontrano nelle sceneggiature o come si riscontrano nelle poetiche dei grandi registi, e poi vedremo come si riscontra anche appunto in De Sica autore. È il tema del doppio, cioè è il tema del doppio che si ricollega a quella povertà barra aristocrazia, dagli uomini che Mascalzoni ai grandi, e perfino fino ai Grandi magazzini, che è diciamo così la deriva più realistica di Camerini. In realtà De Sica interpreta sempre un doppio personaggio, quello che lui è e quello che vorrebbe essere, ma non quello che, anzi diciamo un triplo personaggio, quello che lui è, quello che vorrebbe essere e quello che in realtà poi diventerà, avendo compreso che quello che vorrebbe essere è solo una maschera, è solo, come dire, una scorciatoia per l'avere più che per l'essere. E questo poi appunto sarà evidentissimo nell'apoteosi dell'interpretazione del generale della Rovere, dove idealmente De Sica riprende in mano le interpretazioni della sua giovinezza degli anni 30 in un contesto molto drammatico come è quello della guerra e del dopoguerra, soprattutto della guerra e dell'occupazione, e lui ritorna da lì fino poi a portare alle estreme conseguenze questa trasformazione del suo personaggio, a diventare eroe. L'eroe all'inizio malgrado se stesso e l'eroe consapevole.
Amici, amici, vi parla il generale della Rovere. Calma, dignità, contente, siate uomini. Dimostrate a queste carabine che non tenete la morte. Sono loro che devono tremare. Ognuna di queste bombe che cade avvicina la loro fine. Il nostro riscatto.
Tu, solamente tu, non ritorni più per riposar sopra il mio cuore, che sognando di te ti vorrebbe vicino, sempre solo per sé, mentre invece il destino più t'allontana ancora. Tu, dove mai sei tu, se non senti più questa mia voce piena d'amor? Tutti i sogni d'allora ritornano ancora per dirmi che tu, solo tu, non ritorni più. È ritornata stamane con braccia colme di fiori, tra uno stormir di campane, quest'anno ancora la primavera. Tu, solamente tu, non ritorni più per riposare sopra il mio cuore, che sognando di te ti vorrebbe vicino, sempre solo per sé, mentre invece il destino più t'allontana ancora. Tu, dove mai sei tu, se non senti più questa mia voce piena d'amore? Tutti i sogni d'allora ritornano ancora per dirmi che tu, solo tu, non ritorni più.
Diciamo che arriviamo così all'alba del debutto di De Sica come regista. De Sica debutta per la storia del cinema in Rose Scarlatte e dopo aver comunque in qualche modo messo molto il naso in tutte le sceneggiature e le messe in scena dei film precedenti, e debutta grazie a un grande produttore che anche lui avrà intuito immediatamente il talento di metteur en scène di De Sica, oltre che di attore, che era Giuseppe Amato, Peppino Amato, e debutta nel 39 e fino al 43 mette in scena quello di cui è padrone. È come un apprendistato, già in gran parte riuscito, apprendistato non è la parola giusta, ma diciamo che è come una prova superata con 10 e lode. Ci saranno Teresa Venerdì con la Magnani, ci sarà un Garibaldino al convento in cui incontra la sua seconda moglie, seconda compagna, che è Maria Mercader, è attrice spagnola, catalana. E poi dal 43 ha inizio il sodalizio con Zavattini, con Cesare Zavattini. Quindi De Sica, Vittorio De Sica, Cesare Zavattini e Roberto Rossellini, la trinità che fonda il nostro neorealismo.
Se può fare qualche cosa.
Se hai tempo cercherò te.
Ma che mi devo mettere a girare a Roma?
Il consigliere io che manco la conosco.
Ma se ho dato la matricola, i connotati.
Capirai, ci vorrebbe tutta la squadra mobile solo per stare a cercare le biciclette.
Ma allora che la faccio a fare sta denuncia?
Può servì. Mette che domani la trovi da qualche biciclettaio in mezzo alla via. Chiama un agente e sei in regola.
Novità, brigadiere?
No, niente, una bicicletta.
Grazie, buongiorno.
Allora mi devo arrangiare da me.
Va bene così. L'hai fatta la denuncia? Va bene così. Buonasera.
Buonasera.
Una lunga definizione, abbastanza lunga, di De Sica, che cercherò di stringere, del neorealismo e della sua poetica, neorealista. Il mio scopo, dice De Sica, è rintracciare il drammatico nelle situazioni quotidiane, il meraviglioso nella piccola cronaca, anzi nella piccolissima cronaca, considerata dai più materia consunta. E in fondo, se ci pensate bene, anche il suo personaggio come attore e tutti i personaggi che lui metterà in scena nel suo cinema partono da una realtà semplice, umile, se non addirittura misera, per poi assurgere ad una nuova dignità. Cioè è come se questa ricerca, che parte dalla materia consunta della piccolissima cronaca, coglie in essa il meraviglioso, e questo meraviglioso è l'appiglio per essere se stessi e affermare la propria identità, al di là delle condizioni oggettive in cui ci si trova.
Signorinella pallida, dolce di rimpetta e del quinto piano, non m'è una notte che io non sogni Napoli, e son 20 anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica, il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, io ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettesti all'occhiello una pensée, poi mi dicesti con la voce tremula, non ti scordare di me, bei tempi di Baldoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero innocente. Negli occhi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinezza. Il mio piccino in un mio vecchio libro di latino ha trovato, indovina, una pensée. Perché negli occhi mi tremò una lacrima, chissà, chissà perché. E gli anni e i giorni passano, uguali, grigi, con monotonia. Le nostre foglie più non rinverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui son diventato il buon Don Cesare, porti il mantello a ruota e fo il notaio. Lenta e lontana, mentre ti penso suona la campana della piccola chiesa del Gesù. E nevica, vedessi come nevica, ma tu dove sei tu? Ma tu dove sei tu?
Ma torniamo al neorealismo e torniamo alla quadrilogia neorealista per eccellenza, cioè torniamo a Chouchat, prima ci sono i bambini ci guardano, primo esempio del sodalizio con Zavattini, poi c'è la porta del cielo, ma diciamo che la quadrilogia si definisce storicamente con Chouchat nel 46, Ladri di biciclette nel 48, Miracolo a Milano nel 51 e Umberto D nel 52.
Mr. Murray, addetto culturale degli Stati Uniti, riconosce il contributo estetico del realismo italiano. Consegna del diploma a Zavattini e Viola, soggettisti con Amidei e Franci di Chouchat. Al produttore Tamburella la testimonianza del plebiscito di commozione suscitato dovunque. Tamburella gira gli applausi agli interpreti e all'operatore Brizzi. De Sica, regista, riceve le congratulazioni dell'ambasciatore. Gli Chouchat sorridono. Il famoso cavallo del film si è trasfigurato in questa statua.
Due parole su questi capolavori del cinema mondiale, sui quali si sono formati i cineasti, i più grandi cineasti moderni e contemporanei, soprattutto, fra altre cose, statunitensi. Pensiamo all'omaggio di Spielberg a Miracolo a Milano in E.T., pensiamo alle dichiarazioni di Scorsese su De Sica, alle tantissime dichiarazioni ripetutissime di Scorsese su De Sica. E pensiamo anche ai due Oscar che premiarono come miglior film straniero nel 46 Chouchat e nel 48 Ladri di biciclette. Ecco, anche qui troviamo la poetica della tragedia, la poetica dell'aristocrazia come individualità dell'essere, come ricerca della dignità, ritroviamo la poetica del meraviglioso nella cronaca, uno per tutti, Miracolo a Milano, ritroviamo anche la tragicità, Umberto D, che è probabilmente uno dei momenti più estremi in senso positivo del neorealismo, uno dei momenti in cui è stato detto la sottrazione, la negazione dello spettacolo, dello strizzare l'occhio al pubblico in senso negativo, ovviamente raggiunge la sua apoteosi. Umberto D è un personaggio assolutamente tragico, che però conserva quella che è l'altra chiave del De Sica che poi conosceremo negli anni 50, negli anni 60. come dire, la grandezza dell'umanità, forse potrei dire la grandezza dell'umanesimo, cioè la grandezza dell'empatia nei confronti della sofferenza umana, non solo quando si manifesta nel tragico, appunto, ma anche quando si manifesta nella melanconia, nella tristezza, fino all'elegia. Questo caratterizzerà molto della produzione del De Sica, cineasta del dopoguerra.
Non ho più nessuno, né un figlio né un fratello che possa aiutarmi. Sono un vecchio buono a nulla. Coraggio Valenti, Umberto Domenico Ferrari. Chi vive oggi con 18.000 lire al mese? 10.000 me le prende la padrona di casa. Mi ha anche aumentato l'affitto, quella... Scusi.
Oh, dica pure, siamo tra uomini. Titana, titana.
Avrebbe bisogno di un orologio, lei.
Dolce fiorita è tutta la visa, se giovinezza porta in dono al nostro cuore un sogno d'amore. Neppur con gli anni, coi disinganni, quel dolce incanto più non fuggirà dal cuore, mai più svanirà. Un vecchio cuore sa che l'amore è una finzione, eppure ancora nel vecchio cuore v'è un'illusione. Tutte le rose d'un dì non sono sfiorite, tutti i bei sogni così ritornano ancora. Un vecchio cuore sa che l'amore è una finzione, ma vuol sperar, non può scordar la sua passione. La vita è un sogno d'amore e quando il sogno al fin svanirà, il cuore allora finirà, morrà. Grigi capelli, giorni più belli, son già lontani ed è lontan dal nostro cuore il sogno d'amore. Ma del passato è hanno restato tutti il ricordo ormai che non è più l'amore, ma è felicità. Un vecchio cuore sa che l'amore è una finzione, eppure ancora nel vecchio cuore v'è un'illusione. Tutte le rose d'un dì non sono sfiorite, tutti i bei sogni così ritornano ancora. Un vecchio cuore sa che l'amore è una finzione, ma vuol sperare, non può scordare la sua passione. La vita è un sogno d'amore e quando il sogno al fin svanirà, il cuore allor finirà, morrà. Che l'amore è una finzione, ma vuol sperare, non può scordare la sua passione. La vita è un sogno d'amore e quando il sogno al fin svanirà, il cuore allor finirà, morrà.
Andiamo al dopoguerra e all'inizio degli anni 50, intanto per vedere come De Sica non ha mai, come maestro riconosciuto, negato la sua esperienza precedente, la sua esperienza di attore che continuerà appunto fino quasi alla fine dei suoi giorni, e la sua esperienza di comedian. Comunque De Sica appunto all'alba degli anni 50 in qualche modo ritorna a questa esperienza di attore, viene coinvolto in una serie di commedie cosiddette popolari che poi in realtà hanno molto di, invece di struttura, hanno molto della commedia dell'arte, che saranno i più grandi successi di quella decade cinematografica. Sto parlando ovviamente dei tre Paneamore, due di Comencini, uno di Risi, Paneamore e Fantasia, Paneamore e Gelosia, Paneamore, e sto parlando di altri film di Dino Risi in cui la commedia, passi pensare al Segno di Venere, in cui la commedia già si stempera nell'amaro e c'è in qualche modo l'alba della commedia all'italiana, o commedia italiana come io preferisco definirla. E De Sica in questo momento ritorna a una popolarità come attore che in realtà non ha mai perso, di tipo internazionale addirittura, e ci regala un personaggio che anche qui è doppio, nel senso della doppia morale, e che quindi ha, come dire, tutta una serie di sfaccettature interpretative, che è il maresciallo Carotenuto, personaggio indimenticabile. Però naturalmente in questi anni De Sica continua la sua esperienza di regista. Basti pensare che nel 54 abbiamo L'oro di Napoli, che è un film che in qualche modo coniuga già il neorealismo con il disagio, con la grande consapevolezza degli intellettuali italiani, e un disagio invece più in qualche modo istintivo, più disperso nelle sensazioni, che è quello delle classi sociali e della società nella sua interezza, col disagio di una ricostruzione che si annuncia molto più complicata, complessa e in qualche modo traditrice degli ideali che sono stati gli ideali che hanno supportato anche la grande esperienza neorealista di quanto si poteva immaginare.
Mi raccomando.
Cosa?
A Sorrento non ricominciate da capo. Avventura amorosa, punto e basta.
Per me, ormai.
Voi dite sempre oramai e invece or sempre. No. Buon viaggio.
Grazie. Addio. Bello mondo da Sagliena, quanti cari ricordi porto ancora, care montagne, me ne torno al mare, e di tutti voi non mi potrò scordare. Bravo!
Senta me chi do faffa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, pote sente disturba, tu ava loro che andrò, tu gioco a pese vuoi, ma è sorte e pecca a me, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi far l'americano, americano, americano. ma si nati in Italia, senza me non c'è sta niente a fa, ok napulita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, qui si fa la rock'n'roll, qui si fa la rock'n'roll, qui si fa la rock'n'roll, qui si fa la rock'n'roll.
Sono gli anni in cui De Sica ha una vita molto complicata, una vita che sembra riproporre il tema del doppio che lui aveva portato sulle scene e che lui aveva portato anche nei personaggi del suo cinema. Si divide fra la prima famiglia, quella con Giuditta Rissone e la figlia Emilia, e la nuova famiglia con Maria Mercader e i figli Manuel e Christian. Questa vita di De Sica è diventata una sorta di leggenda metropolitana per chi si occupa di cinema, per chi fa storia del cinema, ma in realtà è una vita che De Sica ha portato avanti con grande coraggio e con grande intelligenza, cercando di dare ai figli e alle sue compagne tutto l'affetto di cui avevano bisogno e anche tutta la certezza di cui avevano bisogno, pur diciamo così in questa apoteosi della precarietà che è il suo cinema e in qualche modo anche la sua vita. Altra leggenda metropolitana, nel senso che si basa sul vero, ma in qualche modo si colora di tanti episodi e di tante sfaccettature che quanto vere non sappiamo siano, è il suo demone del gioco, il suo amore per il gioco, la sua passione per il gioco, che lo portava, si dice, anche ad accettare film, storie o ruoli da interprete che non erano certo di troppo suo gradimento. Ma io credo che tutto questo in qualche modo serve a raccontare il personaggio De Sica, il personaggio che attraversa la sua vita, come attraversa anche il suo cinema e le sue interpretazioni, la sua carriera di attore. Peraltro, per la biografia, che è una biografia ricchissima di De Sica, io vorrei rimandare a un libro che è uscito, che è il libro di suo figlio Manuel, che si chiama Di figlio in padre. Ecco, in quel libro potrete ritrovare moltissima verità sulla vicenda De Sica come artista e come uomo.
Sì, pace, bella pace! Me l'avete rovinata per sempre questa figlia! Adesso è peggio che è morta! No, io non sono matta! Non sono matta! Guardate! Ecco, guardate! Ti sento ora che sono matta!
Torniamo al 60, alla Ciociara, che segna in qualche modo il rinnovarsi di un successo mondiale con l'Oscar alla Loren, e torniamo al 63, che è Ieri e Oggi Domani, altro Oscar al miglior film straniero, e torniamo al 64, al Matrimonio all'italiana, e vediamo questo rapporto con due attori che saranno, come dire, due attori creati quasi nella loro compiutezza, nella loro massima espressione artistica da De Sica, e che sono appunto Sofia Loren e Marcello Mastroianni. La paternità di Mastroianni probabilmente De Sica la divide con Fellini, ma diciamo che ci ha messo molto del suo. Con questi film l'avventura internazionale di De Sica riprende anche produttivamente e continua per tutti gli anni 60, perché De Sica lavorerà con Peter Sellers, con Shirley MacLaine, lavorerà lavorerà addirittura con Clint Eastwood, lavorerà con Max Schell in un film che si chiama I sequestrati di Altona, con Sophia Loren e Maximilian Schell, è un film tratto da Sartre, che è un film molto interessante perché, tanto per chiudere su una nota neorealista, è un film sull'impegno, quindi sull'altro termine che nella poetica neorealista viene coniugato con l'attenzione alla realtà, cioè l'attenzione alla realtà coniugata all'impegno, che è un termine sartriano per eccellenza. Questo per citare che ci sono molti film importanti, anche internazionali, di De Sica che meriterebbero oggi una revisione, una rivisione e una revisione. Diciamo comunque che De Sica in qualche modo può essere contento, nel senso che il suo ultimo film, Il Viaggio, è un film che avrà grande eco internazionale, soprattutto e anche perché viene dopo un ulteriore Oscar, che è quello degli anni del 1970, al Giardino dei Finzi Contini. Un film che gli americani premiano e che sicuramente, insieme probabilmente al Viaggio e insieme anche a un paio di altri film che vengono prima e che sono Lo chiameremo Andrea e Una breve vacanza, al di là dei temi, al di là dei contenuti, al di là delle storie, dei momenti storici che mettono in scena, raccontano la cronaca dell'ultimo periodo di un'epoca e di una vita. Si potrebbe dire che è stato il modo di De Sica di congedarsi da noi e dalla nostra epoca.
Se io ho un merito è quello di aver sempre conosciuto i miei limiti, e quello che ho fatto sentivo che potevo farlo e voglio continuare a farlo. Non ho altri desideri che di essere quello che sono stato e quello che sono. È un'aspirazione un po' troppo tranquilla, direte voi, ma io sono un borghese come tanti.
Bella, più bella stasera Mariù, splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore Mariù, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mariù. So che una bella e maliarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me, meglio nel gorgo profondo ma sempre con te. Parlami d'amore Mariù, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore Mariù.
Avete ascoltato Vittorio De Sica, a cura di Patrizia Pistagnese.
dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario.